Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Orienti d'Europa.
Un programma di Andrea Griffante.
Mai da te, o città, sono potuto partire. Il miglio era lungo, ma venivo riportato indietro come una figura degli scacchi. Fuggivo sulla terra che girava sempre più veloce, ed ero sempre là, coi libri nella borsa di tela, a bocca aperta, davanti alle colline marroni dietro le torri di San Giacomo, dove dietro l'aratro si muovono un esile cavallo e un esile uomo, ovviamente morti da tempo. Sì, è vero. Nessuno ha capito la società nella città. I cinema Lux e Helios, le insegne di Halpern e Sergei, il passeggio sulla Svetoyerska, chiamata via Mickiewicz. No, nessuno ha capito. Non c'è riuscito nessuno. Ma quando si consuma la vita con una speranza, che un qualche giorno sarà ormai solo acutezza e trasparenza, allora molto spesso dispiace. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentrovate e bentrovati sulle onde di radio dalla parte del torto. Io sono Andrea Griffante e questa è Orienti d'Europa. Quello che avete ascoltato in apertura del nostro programma è il testo di una poesia scritta da Czesław Miłosz, premio Nobel per la letteratura nel 1980. Mai da te, o città, sono potuto partire, dice Miłosz. Eppure, quando scrive questi versi, e siamo nel 1963, Miłosz si trova in California, e quella città, Vilnius, a cui lo legano biografie e sentimenti, l'ha lasciata da ben 26 anni. Cosa lo spinge a parlare, anzi a scrivere così? E cosa può significare non lasciare una città pur non essendovi materialmente da così tanti anni? Partendo da questi misteri, vorrei oggi portarvi brevemente a spasso attraverso le parole di Czesław Miłosz. Czesław Miłosz è ancora per molti un personaggio poco conosciuto. Eppure nella sua vita e nella sua opera si rispecchia per intero quella problematica umanità novecentesca che, pur attraversando il deserto dell'ideologia, riesce a far germogliare i frutti della coscienza, riscoprendo, a migliaia di chilometri di distanza da casa, la forza della propria storia e la pregnanza universale del proprio patrimonio storico e politico. La parabola biografica del nostro eroe odierno è un paradigma novecentesco, caratterizzato da una frenesia di movimento che, per quanto non sempre volontaria, si fa col passare degli anni vie più vorticose. Czesław Miłosz nasce nel 1911 in una famiglia di lingua polacca e di antiche, nobili origini, residente a Szczecinej, nell'attuale Lituania, al tempo parte dell'impero zarista. Dopo essere stato sfollato nelle regioni interne della Russia durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, Miłosz ritorna nella Lituania ormai indipendente nel 1918. Nel 1921 lo ritroviamo a Vilnius, che, occupata dalle truppe del generale Żeligowski l'anno prima, rimarrà parte integrante dello Stato polacco fino al 1939. A Vilnius Miłosz vive e porta a termine gli studi in giurisprudenza nel 1934 e diviene una delle anime della vita letteraria della città. Nel 1938 lo troviamo nuovamente in partenza per Varsavia, dove vive gli anni della guerra e dell'occupazione tedesca con tutta la messe di distruzione e dolore di cui tutti siamo a conoscenza. Con la nascita della Polonia Popolare, Miłosz entra in diplomazia, dove ricopre il ruolo di attaché culturale di Polonia, dapprima a New York e Washington, e quindi a Parigi. Ed è proprio a Parigi che Miłosz chiede asilo politico nel 1951. Ricevutolo, nel 1960 riprende la sua peregrinazione che lo porta sull'altra sponda dell'Atlantico, negli Stati Uniti, dove ottiene la cattedra di letterature slave presso la prestigiosissima Università di Berkeley. Dopo l'assegnazione del Nobel per la letteratura nel 1980, e ancora più dopo la caduta del muro di Berlino, la vita stessa di Miłosz diviene un continuo viaggio sulla via tra le due sponde dell'Atlantico, che si conclude solo con la sua morte, avvenuta nel 2004 a Cracovia. Tutto questo vagare rappresenta un carattere peculiare dell'uomo del Novecento. Lo stesso Miłosz ne parla come di una sorta di sradicamento innaturale, un movimento contro natura difficile da sostenere e difficile da far pienamente comprendere a chi non ne sia stato testimone in prima persona. La figura di Miłosz è pertanto paradigmatica di una condizione dell'uomo contemporaneo. Ma nell'opera e nella vita di Miłosz il movimento si scioglie in un paradosso non infrequente nei destini dei migranti, quello del movimento che diviene fonte di riscoperta di sé, della propria storia e di un proprio potenziale non ancora compreso appieno, che diviene la chiave di volta per l'interpretazione del mondo e dei suoi eventi. Nel caso di Miłosz, Vilnius, la città da cui mai, come scriveva nella poesia del 1963, era potuto pienamente partire, Vilnius è al tempo stesso un simbolo e uno strumento attraverso cui lui, poeta e intellettuale, si muove nel mare del mondo, delle ideologie e finanche delle post-ideologie. In occasione del ricevimento organizzato in suo onore per la consegna del Nobel il 10 dicembre 1980, Miłosz pronuncia un breve discorso che lascia trasparire la sua esperienza e alcuni impercettibili frammenti del suo stesso ideale di vita. Dice Miłosz: «Per prima cosa penso a coloro che amano la lingua e la letteratura polacca, ovunque essi vivano, in Polonia o all'estero. Penso anche alla mia parte d'Europa, le nazioni situate tra la Germania e la Russia, le nazioni nel cui futuro di libertà e dignità io credo. I miei pensieri vanno in particolare al paese in cui io sono nato, la Lituania. Poi, siccome ho vissuto a lungo in esilio, potrei essere legittimamente il portavoce di tutti coloro che hanno dovuto lasciare i propri paesi e province natali a causa della miseria e delle persecuzioni e adattarsi a nuovi stili di vita. Siamo milioni in tutta la terra, poiché questo è un secolo di esilio». Come vedete, da poeta, Miłosz non può non citare la lingua, il polacco, che costituisce lo strumento dello scrittore e a cui lo lega un rapporto, per così dire, carnale. Ma la lingua, per l'appunto, non è il fine, ma una funzione dello scrittore. In un momento tanto importante, il suo pensiero va a una regione e a un paese, quella Lituania che al tempo esiste solo come Repubblica Sovietica a sovranità limitata, per cui prospetta un futuro di rinnovata libertà e dignità. La stessa dignità e la stessa libertà che rivendica per sé e per tutti coloro che i totalitarismi novecenteschi hanno obbligato all'esilio. Libertà e dignità sono esattamente i due termini fondamentali cui Miłosz ricorre per definire la difficoltà di essere uomo in quel 1980, apparentemente così lontano dai nostri giorni. Termini riferiti ai singoli, ma anche alle collettività che il socialismo reale vuole ridurre a insulso surrogato di se stesse e che Miłosz definisce come la mia parte d'Europa. Dopo 30 anni di esilio oltreoceano, per Miłosz l'Europa rimane un concetto ben preciso, legato al suo vissuto e fortemente estraneo a tutte quelle formule stereotipate che ne delineano solitamente le forme. Lo aveva sottolineato anche all'atto stesso di consegna del Nobel due giorni prima. «Sono figlio d'Europa», aveva detto, come ammette il titolo di una delle mie poesie. ma si tratta di una missione amara, sarcastica. Sono anche l'autore di un libro autobiografico che nella traduzione francese è intitolato Un'altra Europa. Non v'è dubbio che esistano due Europe e che a noi, abitanti della seconda, sia toccato in sorte di discendere nel cuore di tenebra del XX secolo. Nella sua versione originale, il libro di cui Miłosz parla ha un titolo molto più pregnante, Rodzinna Europa, che pur nell'impossibilità di trasmetterne tutte le sfumature potremmo rendere in italiano come Europa familiare, Europa intima. Quell'Europa autentica, insomma, cui lega un cordone ombelicale fatto di emozioni e valori esperiti in prima persona e fortemente radicati nella dimensione morale di Miłosz uomo. E quella Europa intima è priva dei lustrini di Parigi, di Londra, di Vienna o di Roma. Essa è invece fatta di legami concreti, provinciali, sanzionati non dal diritto, ma dalla memoria, che divengono un antidoto salvifico proprio perché, come Miłosz, di quelle terre è figlio diseredato, esiliato o semplicemente reso estraneo a casa propria dalla razionale follia della politica. E la memoria richiama a precisi principi di tolleranza e vigile razionalità, apporto della storia e della cultura alta della terra d'origine. Lo ricorda Miłosz in un altro stralcio del suo bellissimo discorso pronunciato l'8 dicembre 1980 a Stoccolma. Sento che questa è una sede appropriata per menzionare i doni ricevuti da me e dai miei amici nella nostra parte d'Europa e per pronunciare parole di benedizione. È bello essere nati in un piccolo paese in cui la natura era a misura d'uomo e dove le svariate lingue e religioni hanno coabitato per secoli. Parlo della Lituania, una terra di miti e di poesia. Già nel XVI secolo la mia famiglia parlava polacco, proprio come tante famiglie in Finlandia parlavano lo svedese e in Irlanda l'inglese. Dunque, sono un poeta polacco, non lituano. Ma i paesaggi e forse lo spirito stesso della Lituania non mi hanno mai abbandonato. È bello crescere ascoltando parole di liturgia latina, tradurre Ovidio al liceo, ricevere un buon insegnamento di dogmatica e apologetica cattolica. È una benedizione se il destino ti accorda una formazione scolastica e studi universitari in una città come Vilnius. Una città bizzarra, dall'architettura barocca, trapiantata nelle foreste settentrionali, dove ogni pietra è intrisa di storia. Una città con 40 chiese cattoliche e numerose sinagoghe. A quei tempi gli ebrei la chiamavano la Gerusalemme del Nord. Soltanto quando mi trovai a insegnare in America, mi resi pienamente conto di quanto avessi assorbito dagli stessi muri della nostra antica università, dalle formule di diritto romano imparate a memoria, dalla storia e dalla letteratura della vecchia Polonia, capaci entrambe di sorprendere i giovani americani con i loro tratti così peculiari. Un'anarchia indulgente, un umorismo fatto per disarmare le dispute più accese, un senso di comunità, una sfiducia verso ogni autorità centralizzata.
Try to do my best to keep you safe inside this nest and keep the gravity from pulling you to earth.
I'd like to say this gets more clear when it's more cloudy every day. But summer's gonna come and burn the stormy clouds and all the doubt away. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. So close your eyes and say goodbye to spring. It's true, the spring is coming to an end. You're not that fragile anymore. I know what's there behind that door, and it's just waiting in the wings to pull you in. I know you think you're safe in here inside these insulated walls, but I can't hold this house together. Not forever, yeah, soon it's gonna fall. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. Everything will change. Everything will change. This door slamming shut is gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring. Slow down, 'cause winter's just around the bend. Don't make a sound and close your eyes and say goodbye, yeah. This door slamming shut, it's gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring. Sleep, little girl, 'cause when you wake it's gonna be a different world. Everything will change. Everything, everything will change. Door's slamming shut, it's gonna catch you if you're ready or you're not. So close your eyes and say goodbye to spring.
Ed ecco che ritroviamo la città mai lasciata che Miłosz menziona nella poesia che vi ho letto all'inizio della trasmissione. Miłosz guarda a Vilnius come parte integrante e simbolo di quella Europa intima, entro cui riemergono con tutta la loro complessità e conflittualità i confini della libertà e della dignità che il Novecento ha schiacciato con la sua marcia. Lo ripetiamo, non si parla qui di valori ordinatamente teorizzati e fissati in formule, quanto piuttosto, come Miłosz ebbe a scrivere nella Mente prigioniera, un saggio di denuncia della degradazione che il socialismo reale causa nell'uomo, di avvenimenti vivi come lo è soltanto ciò che si legge sul volto e negli occhi delle persone che si conoscono bene. E va da sé, quel che si legge negli occhi delle persone è tutt'altro che teoria, è carne, è il vissuto, è la somma delle esperienze, è la storia, che, lo sappiamo bene, disegna la vita più come un intricato groviglio di contraddizioni che come una via piana e retta. Ora, potrà sembrare bizzarro che la strada che porta alla dignità, alla riscoperta della dignità e alla libertà, possa essere ricercata nelle contraddizioni. Eppure pare che Miłosz si indirizzi proprio alla storia, alla contraddittorietà dell'esperienza, per spingerci a esprimere una preferenza, ossia fare una scelta morale che porti l'uomo stesso, per così dire, allo scoperto. E Vilnius è per Miłosz la dimostrazione delle contraddizioni della vita e della necessità dell'uomo di fare una scelta per poter essere appunto uomo. Vilnius è nel Novecento una città emblema. Agognata dai nazionalismi lituano, polacco e bielorusso, avamposto occidentale dell'impero zarista prima, dell'Unione Sovietica poi, centro a maggioranza ebraico-polacca inizio Novecento, in cui i lituani superano il 50% della popolazione solamente nel 1989, città in cui già a inizio Novecento nascono originali formulazioni federalistiche e civiche in grado di rendere la città e la regione un fulcro di integrazione e convivenza tra confessioni e comunità nazionali, in cui tuttavia la furia della guerra arriva a sterminare, nella sua pressoché interezza, la popolazione ebraica. Questo intreccio contraddittorio di vissuti e vita, storia, che ciascuno deve sondare e giudicare, non è che il primo passo cui la ragione spinge. Osservata con gli occhi di Miłosz, infatti, Vilnius si trasfigura in un mito che serba nello scrigno della sua storia la soluzione ai suoi stessi mali novecenteschi e una risposta di cittadinanza rivolta al XXI secolo. In molti testi, dai testi poetici alle prose, ai dialoghi con il poeta lituano e docente di letteratura russa all'Università di Yale, Thomas Venclova, Miłosz legge la città come l'incarnazione dei valori di quel Granducato di Lituania di cui Vilnius fu capitale, uno stato multiconfessionale e multilinguistico d'età moderna che nel momento di sua massima espansione arrivò a toccare addirittura le sponde del Mar Nero. E quei valori, che Miłosz rintraccia anche negli artefatti della Vilnius barocca, fatta di chiese cattoliche accanto a chiese ortodosse, sinagoghe accanto a moschee, centri di culto calvinista eretti quando ancora ben visibili erano i reliti del paganesimo, sono la testimonianza di come la libertà e la dignità, dopo l'età della costruzione scientifica dell'uomo nuovo, siano rinvenibili solo attraverso la tolleranza. Cosciente dei nuovi problemi che caratterizzano il mondo deideologizzato emerso alla fine della Guerra Fredda, Miłosz vede nell'esercizio della tolleranza non solo il modo per evitare il ritorno della storia, come glielo chiama, ma ugualmente per porre un freno alla forza dell'inerzia e alla vacuità ideologica che al ritorno della storia, nel suo senso peggiore, sembrano preparare la strada. La tolleranza, quindi, è una facoltà attiva che scava nella storia e fa riemergere attraverso la storia gli strumenti per la rinascita di una società in cui libertà sia sinonimo di dignità del singolo e delle sue scelte. Così vediamo svelata questa permanenza di Miłosz nella sua Vilnius. Figlio di quelle terre, trapiantato in America come vittima tra vittime dell'ideologia, Miłosz riscopre, grazie all'esilio, le ragioni della sua stessa storia. E ricorda a noi come il cosiddetto Occidente non sia che una delle fonti, tra molte altre di analogo valore, della libertà e della dignità dell'uomo dei nostri giorni. Vilnius, pertanto, diviene il simbolo o un simbolo incompreso di come l'universalità del diritto alla dignità e alla libertà, libertà da qualcuno e libertà di esprimere se stessi, sia già nelle pieghe della vita, cui spesso non facciamo caso. E siamo così arrivati, care ascoltatrici e cari ascoltatori, al termine anche di questo nostro secondo breve incontro. Spero abbiate gradito questa brevissima passeggiata in compagnia di un grande nome della letteratura mondiale del XX secolo. Come già la volta scorsa, ne approfitto per ricordarvi che la trasmissione Orienti d'Europa è sempre aperta ai vostri consigli, richieste, critiche e proposte. Aspettiamo le vostre mail all'indirizzo orienteorienti@gmail.com. Ripeto, orienteorienti@gmail.com. Vi aspettiamo fra 2 settimane. A presto.